profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie. Le parole dell'origine, con Giovanni Semerano. Terza e ultima puntata, il verbo che crea.
Un saluto e una buona domenica a coloro che in questo momento ci stanno ascoltando e a coloro che sono desiderosi di conoscere ancora alcuni dei segreti delle nostre lingue e dunque del nostro pensare, del nostro modo di stare al mondo che Giovanni Semerano ci sta in parte svelando in queste settimane. Intanto lo saluto, buongiorno professor Semerano.
Buongiorno cara.
Benvenuto qui con noi negli studi della RAI di Firenze, siamo assistiti dal tecnico Andrea Taddeucci. E questo è l'ultimo incontro, ma insomma spero che poi ce ne saranno anche altri, sì, professor Semerano.
Incontri gratificanti, direi.
Gratificanti visto l'interesse che ha destato intorno a queste lingue dell'origine. Riepilogo rapidamente, per chi non avesse sentito le prime puntate, qual è la tesi di fondo di Semerano, ed è che le nostre lingue d'Occidente derivano in gran parte il loro patrimonio lessicale da una comune origine di popoli e civiltà che fin dalla metà del terzo millennio a.C. si affacciavano sul Mediterraneo e dunque in particolare dalla civiltà sumero-accadica. E i suoi due grandi dizionari etimologici pubblicati da Olschi, uno di greco, uno di latino, danno prova delle sue ricerche. E ora vi è anche questo nuovo libro, L'infinito, un equivoco millenario, uscito da Bruno Mondadori, che studia in particolare il mondo greco e il suo debito all'Oriente. Allora, professor Semerano, noi ci eravamo lasciati l'altra volta parlando delle parole che significano scienza, sapere, conoscere. Ecco, qual è la loro storia?
Sì, la base dalla quale discende la parola scienza è il verbo stesso greco, ma siamo al latino, vero? Scio, so, fu ignorata finché non si pose in evidenza il verbo accadico sceu, scorgere, ebraico sao, donde tedesco sehen, vedere, suchen, cercare, sapere.
Quindi è un sapere che guarda,
perfetto,
quello della scienza.
Ecco, è un ricercare, un ricercare. Ecco, questo mette in evidenza realmente quale dovrebbe essere l'amore del sapere, la ricerca costante.
Senta, siamo noi moderni che poi abbiamo appunto ripartito rigidamente i vari ambiti, non so, la scienza, la filosofia, la teologia. Invece per gli antichi, ecco, se noi pensiamo anche a Talete, non si poneva un problema o filosofico o religioso, ma un problema di conoscenza.
Di conoscenza. La parola sapienza, per esempio, è certo dalla base di accadico sapu, che significa guardare. Ebraico safa, essere veggente, essere profeta, è quasi un sapere come autopsia, vedere con i propri occhi, una certezza. Ecco, questo è il senso di scienza.
Ecco, anche nel mondo biblico, in fondo, conoscenza e fede si identificano, perché fede è la conoscenza di Dio, la relazione di Dio, o l'essere conosciuti da Lui, quindi...
Ecco, l'idea di divinità... Theos, in sostanza, corrisponde ad accadico Deus, il piedistallo del Tempio, e quindi si pensa alla pietra sacra.
Ecco, però nel suo studio sulle origini della cultura europea, lei dedica tutto un capitolo al tema del divino e delle divinità, analizzando vari nomi, eccetera. Ecco, però l'idea di un divino, di una divinità, come si forma? Come procede?
Il senso della divinità è dato soprattutto dallo sgomento di trovarsi davanti a delle manifestazioni che superano il senso di percezione dell'uomo semplice. E l'uomo primitivo ha la sensazione realmente di trovarsi a qualcosa di abnorme che lo circonda in tutte le sue manifestazioni.
Ecco, però l'idea di divino non è affatto una cosa semplice, poi è una cosa molto complessa.
Molto più complessa successivamente, perché poi il divino si congiunge ad altre manifestazioni quali sono quelle del pensiero, della parola, della capacità di manifestazioni, vero? Sono tutti i doni, direi, della divinità stessa.
Ecco, professor Semerano, se noi vogliamo accostarci al testo biblico, quale aiuto troviamo alla sua comprensione nelle lingue e nelle tradizioni dei popoli vicini? C'è anche un bel libro uscito recentemente di Massimo Baldacci, che si intitola Prima della Bibbia, uscito da Mondadori, nella collana degli studi religiosi, che appunto ricostruisce questo tessuto molto vasto nel quale poi la cultura biblica si immerge, anzi dal quale poi la cultura biblica nasce.
Le altre lingue, molte volte, danno un valore non solo all'atere, al senso, al valore della parola ebraica, ma la convalidano, le danno una sanzione di maggiore universalità, direi. Ecco perché io spesso ricorro a queste lingue periferiche, ovviamente partendo soprattutto dall'accadico, che è la lingua a cui io faccio costante riferimento, nel senso che per me è il punto di partenza di queste ricerche. E quindi una cooperazione di lingue quali per esempio il cananeo, l'aramaico e poi ovviamente l'ebraico danno alle figure o alle entità di cui parliamo un valore certo, un valore assicurato che non si presta facilmente a dubbio.
Ecco, allora, visto che parliamo di Bibbia, noi ci colleghiamo anche con un biblista che è Luca Mazzinghi, che è biblista in particolare studioso di Antico Testamento e insegna alla Facoltà Teologica di Firenze. Buongiorno Mazzinghi.
Buongiorno.
Ecco, in moltissimi punti è chiaro che la Bibbia attinge a fonti anteriori o a civiltà limitrofe, eccetera. Ecco, quali sono? Facciamo degli esempi molto, molto chiari, molto eclatanti.
L'esempio più chiaro che viene in mente quando si affronta questo problema è certamente il racconto del diluvio. Lei prima ha citato un libro di Massimo Baldacci,
sì.
Ce n'è un altro sempre di Massimo Baldacci che si intitola proprio Il diluvio e mette in relazione il racconto biblico con racconti analoghi che si trovano in ambito accadico. Uno fra tutti, che è noto anche al grande pubblico, il poema di Gilgamesh, la tavola 11. Questo forse è l'esempio più chiaro che possa venire in mente quando si parla di rapporto tra Bibbia e questo tipo di culture.
Ecco, allora questo vuol dire che per esempio il tema del diluvio, l'episodio del diluvio viene raccontato in altri testi e quindi non è la prima volta che compare, insomma.
Questo vuol dire molto di più, vuol dire che il racconto del diluvio, come lo leggiamo in Genesi, capitoli dal 6 al 9, esisteva già forse più di un millennio prima, più o meno nella stessa forma, cambiando i personaggi, cambiando le divinità e anche il contesto teologico naturalmente, ma come narrazione sono temi molto simili.
Ecco, il professor Semerano ha analizzato molti di questi temi, di questi episodi, di queste parole, di questi nomi, addirittura anche il tetragramma del nome impronunciabile di Dio. Si può connettere, professor Semerano, a tradizioni vicine e ci racconta qualcosa di questo nome nascosto?
Il misterioso tetragramma è nell'Antico Testamento, come lei sa. La iniziale Iv appare in passato in nomi propri, in nomi teofori, nel senso dell'alta divinità, e così Yahoo. I greci traslitterarono addirittura Yao. Si scorgerebbe al fondo una base come ebraico Yom, giorno, tempo, vita, e semitico generale Yaum, in particolare l'accadico Uvum, scritto Umum, giorno, e anche tempesta, come Yu, Peter, il Jovis, la terribilità che discende dal senso di tempesta, come quella che accompagna l'approssimarsi di Mosè al Sinai, ha dato appunto questo significato che ha imposto agli utenti di questa voce quasi il divieto di fruirne.
Ecco, però sono significati diversi giorno e tempesta. Uno sembra essere luminoso, l'altro sembra essere minaccioso.
Sì, eppure nei testi accadici c'è questo, perché ci dovremmo rinviare a un testo addirittura di Eraclito, quando dice che Dio è tutto, tempesta, giorno, eccetera.
Uno esclude l'altro. Sì. Lei che ne dice, Mazzinghi?
Sul nome di Dio direi che quelle che ha detto il professor Semerano sono ipotesi, e tra l'altro ipotesi tuttora molto discusse, perché il dibattito su questo nome è ben lontano dall'essere concluso.
Sì.
Al di là di queste ipotesi genetiche, che ripeto sono tutte da verificare, la cosa che interessa al lettore della Bibbia è che il racconto esodico e comunque il testo biblico connette questo nome a livello di etimologia certamente non scientifica e forse anche popolare, ma molto chiara, con un'altra radice che è quella di Hayah, essere. E il racconto esodico del capitolo 3 lo rende molto bene questa connessione. Il nome, il tetragramma sacro, chiamiamolo Yahweh se lo vogliamo pronunziare così come di solito lo si pronuncia, è connesso con colui che è presente, colui che
io sono, colui che sarò
nella storia, tenendo conto anche che la radice Hayah in ebraico ha una sfumatura doppia, non solo la presenza ma anche il divenire, l'accadere nel corso della storia.
Ecco,
l'ebreo quando sente questo nome, l'ebreo che legge la Bibbia pensa a questa connessione, non a tutte queste
possibili, l'ebreo non lo sente
fuori,
questo
no?
Nome.
Ovviamente direi che questa terribilità non scaturisce certo dal fatto di essere, sia pure per la divinità.
Ecco, diciamo che forse un conto sono proprio i significati contenuti nelle radici delle parole, e un conto poi gli attributi della divinità. Cioè,
ma fra le parole più belle, direi, della Bibbia.
Sì?
Del quale non si conobbe il nome, ovviamente il significato vero, profondo, è Israele.
Che cos'è Israele?
Il misterioso Elohim che lotta con Giacobbe. Il nome Israele fu dato appunto a Giacobbe, che non fu vinto nella lotta.
Ecco, poi vedremo.
Significa il Signore, El, finale, è giusto, ed è per me di una trasparenza, chi non vuol vedere non vede ovviamente, ed è di una trasparenza veramente straordinaria, perché in accadico nelle lingue, vero, a cui io attingo, Isharu significa giusto, El, fino a prova in contraria, è la divinità.
E ricordo,
mi permetto di aggiungere, in Sapienza 10-12 è scritto: gli dette la vittoria in un'aspra lotta, perché conoscesse che la pietà è più potente di ogni cosa.
Ecco, poi vedremo anche questa aspra lotta, magari se facciamo a tempo, però io volevo chiedere una cosa anche a Mazzinghi. Un tempo, e a lungo nella tradizione della cristianità, il testo biblico è stato ritenuto come il più antico, l'Urtest, proprio qualcosa, non si poteva andare più indietro. Ecco, oggi non è più ritenuto lesivo, diciamo, dell'autorità biblica, neanche negli ambienti più comuni, insomma, delle chiese, che la Bibbia abbia radici più lontane, più profonde.
Sì, gli studi biblici hanno attraversato diverse fasi. Diciamo,
si può dire che è stato un po' come per l'evoluzionismo, che prima sembrava grande scandalo e poi...
Sì, all'inizio
qualcosa del genere.
Un secolo e mezzo fa un discorso del genere sarebbe stato addirittura improponibile, in campo cattolico almeno.
Ecco,
anche
sì.
Se alla fine dell'Ottocento e ancora la prima parte del secolo scorso, ormai possiamo dire così, il secolo XX, è nata una stagione che è stata definita poi dagli studiosi quella di Bibel und Babel, con terminologia tedesca, cioè che alla fine con Babele si spiegava tutta la Bibbia, nel senso che alla fine ogni testo biblico poteva trovare in testi accadici o comunque medio orientali antichi il suo parallelo, la sua genesi, la sua radice. Oggi siamo un po' tornati indietro dopo questo entusiasmo iniziale e i confronti si fanno con maggiore serenità e anche con più attenzione rispetto a 50 anni or sono.
Senta, ma c'è una domanda che un po' mi incuriosisce, cioè per lei che è un credente, qual è la differenza tra leggere l'epopea di Gilgamesh o il racconto di Noè, oppure il Cantico dei Cantici o un canto d'amore dell'antico Egitto? Ecco, visto che sono molto vicini, prendiamo il Cantico dei Cantici per esempio, no? Canti molto simili si possono trovare in ambiente egiziano o altro, neoellenistici, eccetera. Ecco, qual è la differenza che un credente stabilisce?
Sì, studiando i testi biblici in rapporto ai testi orientali, medio orientali antichi, si trovano a volte delle somiglianze perfino letterali. Basti pensare, ora in questi giorni avevo sotto mano il libro dei Proverbi, alcuni capitoli dei Proverbi che sono quasi in fotocopia, se si può parlare di fotocopie per i testi antichi, testi egiziani, per esempio le istruzioni di Amenope. La differenza sta intanto sul piano teologico, c'è realmente una diversità tra i testi biblici e i testi medio orientali.
Ecco, ma ecco, diciamo proprio la lettura del credente, che cosa, in cosa scarta?
Qui bisogna metterla sul piano della fede per forza. La lettura del credente vede nel testo biblico un testo ispirato, questa è la differenza fondamentale. Crede, cioè il credente pensa, cioè ritiene, crede che in quel testo non c'è soltanto la mano dell'autore che lo ha scritto, c'è anche la mano di Dio, cosa che non si può dire allo stesso modo dell'epopea di Gilgamesh, per esempio. Ma questa è una cosa che non si può dimostrare o verificare sul piano storico, questo è un dato di fede, la Chiesa o comunque i credenti, qui ci possono mettere anche l'ebraismo per quanto riguarda la Bibbia ebraica, compie un atto di fede da questo punto di vista.
Ho capito, quindi la differenza è appunto la fede.
Sì, ma vorrei dire che questo non mi esclude il fatto di poter leggere anche gli altri testi e di usarli per comprendere meglio la Bibbia. Il fatto che la Bibbia sia per noi parola di Dio non esclude né lo studiarla né tantomeno confrontarla con testi che per noi non sono parola di Dio, anzi.
Bene, senta, leggiamo allora adesso insieme il capitolo 32 della Genesi, versetti dal 23 al 33, quelli in cui è raccontata la lotta di Giacobbe con l'angelo, e sentiamo, anche se non lo possiamo analizzare a fondo naturalmente, ma almeno una, due, tre cose in cui Semerano può farci vedere l'aiuto che ci può dare alla comprensione di questo testo, la conoscenza di queste antiche lingue.
Durante quella notte, Giacobbe si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 figli, e passò il guado dello Jabbok. Li prese, fece loro passare il torrente, e fece passare anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo, e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore, e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quegli disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto». Gli domandò: «Come ti chiami?». Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini, e hai vinto». Giacobbe allora gli chiese: «Dimmi il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?». E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, perché, disse, «ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva». Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Per questo gli israeliti, fino ad oggi, non mangiano il nervo sciatico che è sopra l'articolazione del femore, perché quegli aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico.
Allora, di questo passo ci ha già dato una lettura teologica Paolo De Benedetti a suo tempo, ma forse invece Giovanni Semerano può darci qualche indicazione sulle difficoltà maggiori del testo. Abbiamo purtroppo pochissimo tempo.
Certo, io vorrei fermare l'attenzione soprattutto su quel chiedere il nome.
Sì.
Il misterioso Elohim, se avesse rivelato il suo nome, avrebbe concesso in un certo qual modo a Giacobbe la possibilità di possedere qualcosa di lui, di aver violato quel mistero che l'avvolgeva.
Qui ci sarebbero poi altre cose, per esempio Penuel, sicuramente un nome che ha un qualche significato.
Penuel deriva dalla voce Panu, che significa viso. È El, ovviamente, il viso di Dio, e il viso di Dio era un po' sentito come il viso, come la faccia del sole che non si può fissare.
Luca Mazzinghi, non le chiediamo un'interpretazione del passo naturalmente, ma ecco, lei in cosa si sentirebbe di poter essere aiutato da queste conoscenze linguistiche in un passo del genere, per esempio?
Ma ora, così di primo acchito mi viene in mente il gioco di parole che il testo fa, per esempio sul nome del fiume, che è lo Yabok, è un gioco di consonanti sul nome stesso del protagonista, Yaakov, Giacobbe, il quale tra l'altro è connesso con il tema dell'inganno, e poi col verbo lottare, che nel testo è Yabek, lottò, c'è tutto un gioco di parole che l'autore fa per colui che conosce la lingua naturalmente. Qui per esempio tra il fiume, il protagonista che è l'ingannatore, la lotta, e poi il protagonista, l'ingannatore, che ne esce in realtà segnato, colpito da questa lotta, il particolare del colpo all'anca che, sì, con cui Dio lo atterra.
Ecco, allora questo era semplicemente per dare così un sentore di quanto si potrebbe andare a fondo continuando con queste conoscenze nella lettura del testo. Noi però intanto la salutiamo, grazie Mazzinghi, a risentirci.
Grazie,
buongiorno. Buongiorno. Ecco, ora però, prima di incontrare un secondo ospite, siamo un pochino in ritardo, dobbiamo passare per un capitolo tra i più misteriosi, così si è detto, a lungo dell'antichità, e cioè il capitolo etrusco. Si è detto per molto tempo che non si riesce a svelare il mistero della lingua etrusca, e mistero è rimasto anche dopo la scoperta, una trentina di anni fa, delle iscrizioni su una lamina d'oro del santuario di Pirgi, che risalgono al 500 avanti Cristo, più o meno,
Cristo,
ecco. Sì. E che si trovano nel Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma. Semerano ha dato una sua lettura, una sua chiave di interpretazione, ma proviamo a sentire prima in lingua etrusca come suona una parte di queste iscrizioni.
Itat mia Ikak eram asva vatieke tefariei velianas sal cluvenias turuce munistas tuvas tameresca ilakve tulerase nac ci avil curvar tesiame itale ilacve alsa se, nac, atranes zilacal sele, itala acnanasv ers. Itanim eram ve, avil eniaca pulumcva.
E E allora ci sono stati vari tentativi di traduzione, però nessuno ha soddisfatto poi gli studiosi fino in fondo. Viene Semerano e che cosa trova?
Sì.
Intanto, secondo lei, qual è, ecco, la chiave di lettura in generale di un testo così? Prima di venire al testo,
sì.
Cioè che operazioni bisogna fare?
Sì, bisogna innanzitutto concepire l'Etrusco come una lingua mediterranea e non già caduta dal cielo, come ci hanno fatto credere finora. È nata da una koinè, cioè dalla mescolanza di lingue semitiche come il cananeo, l'ebraico, il fenicio, l'aramaico, che avevano diritto di cittadinanza nell'ambito del Mediterraneo. Detto questo, io ritorno al fatto della lamina di Pirgi, che quando fu scoperta ovviamente doveva essere decrittata, doveva essere tradotta, e ci si provò il massimo pallottino, ma ogni parola, si può dire, è seguita da un punto interrogativo.
Ecco, cioè lei dice l'errore è cercare di decodificare una lingua partendo solo da se stessa, invece bisogna relazionarla.
Ovviamente, perché nella tradizione, vero, si è voluto tradurre l'Etrusco con l'Etrusco, cosa antistorica, perché tutte le lingue sconosciute sono state tradotte, sono state intese, interpretate attraverso la conoscenza contestuale di lingue ben conosciute.
Vediamo a che cosa lei è arrivato, appunto facendo su queste semplici operazioni di connettere questa lingua,
sì,
con le altre.
Sicuro.
Allora, intanto ascoltiamo il testo della sua traduzione, va bene?
Annesso al santuario, questo sacrario che si eleva ha fatto erigere in onore di Uni Astarte, dopo aver governato come sovrano la città, Tefari Evelianas, il capo della comunità. Fu un'offerta alla dispensatrice di bene, Provvida, e la divinità, come capo, predilesse lui per 3 anni, alto sacerdote. Fu designato principe. E la divinità promosse lui, qui, dell'elevato patronato il sovrano, principe di questa terra, di questo vicino sacrario. Gli anni sono come quanti questi chiodi.
Allora, professor Semerano,
sì,
qui c'è un signore che ha compiuto un olocausto, fa un'offerta che arde, ringrazia la divinità.
Ringrazia la divinità che l'aveva protetto fino allora.
E data questo evento.
Senza dubbio. E gli anni erano segnati dai chiodi, come del resto sappiamo dall'origine della parola tempus, vero latina. E comunque il problema etrusco è stato impostato in modo veramente congruo, direi quasi vero scientificamente, vero, dal professor Garbini, che, come noi sappiamo, vero tutti, è veramente un grande maestro delle lingue semitiche.
Senta, ma io le volevo chiedere, che emozione le dà arrivare a queste scoperte, per esempio decifrare appunto un'iscrizione?
Sì, è un impegno d'onore oramai, perché dopo aver consumato una vita su questi testi, vero, che hanno rapporto con le lingue a cui mi sono riferito, io avevo bisogno di mettere sempre alla prova le mie prime scoperte, vero, e fortificare, diciamo così, questa mia fede.
Ecco, ma quali sono invece i dubbi che ha nelle sue ricerche?
Ma i dubbi ovviamente se li pone sempre una persona cosciente, non un incosciente, vero, che va avanti così alla cieca.
Senta, noi adesso siamo un pochino in ritardo, professor Semerano, e dovendo andare verso un po' una conclusione di questo piccolo itinerario che abbiamo fatto, noi vorremmo che intervenisse anche un altro ospite, che è Giuseppe Pontiggia, il quale è un conoscitore, un sostenitore delle sue opere, ma è soprattutto uno scrittore, e per cui dovrebbe essere di per sé amante delle parole, però non tutti gli scrittori sono amanti della storia delle parole. Ci sente Pontigia?
Sì.
Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Sì, caro,
buongiorno Severa.
Caro Beppe, non ci siamo più visti e questo mi addolora moltissimo.
Ecco, Pontigia, che cosa l'affascina della storia delle parole? In uno dei suoi libri, Contemporanei del futuro, dedicato a una sorta di viaggio nei classici, che è edito da Mondadori, ecco, questo libro è praticamente una riflessione sulle parole del mondo, no? Ecco, qual è il rapporto di amore e libertà insieme, cioè di fedeltà e libertà che uno scrittore deve intraprendere con l'origine della parola? Cioè, uno non può usare parole a vanvera, però deve anche essere molto libero, creare. Ecco, come si gioca questo rapporto secondo lei?
Ma devo fare una premessa, cioè non penso che si possa essere anche uno scrittore importante senza avere la curiosità per
sì,
la
naturalmente,
parola,
sì.
Perché voglio dire, è importante per uno scrittore sapere ascoltare.
No, ma adesso questo prescinde dalla storia, ecco, delle parole, però ecco.
Indubbiamente se si ha questa curiosità, questo interesse, questa fascinazione per l'origine delle parole, per la loro storia, beh, io penso che se ne tragga anche un grande beneficio creativo, ecco, perché la parola nella sua appunto pronuncia originaria, e beh, è come un'esplosione di energia che ci illumina poi sul suo percorso temporale, quindi uno scrittore non può essere insensibile, diciamo, a questa scaturigine, a questa origine, perché appunto riverbera poi la sua luce negli impieghi attuali della parola, anche se sono impieghi.
Cioè l'aiuta a essere inventivo anche nel linguaggio, forse creativo.
Io sono convinto che appunto se uno scrittore è mosso da questa curiosità, questo si trasforma in una invenzione, anche qui nel senso originario di scoperta. Ecco, per esempio noi il termine è, per fare un esempio immediato, per noi invenzione vorrebbe dire estrarre dal nulla qualche cosa, invece invenzione deriva da invenire, che voleva dire poi trovare, quindi in fondo inventando, che è un frequentativo di invenire, noi che cosa facciamo? Scopriamo magari quello che non sapevamo di sapere, che non sapevamo esistesse, ma che però c'era. Quindi la stessa etimologia di inventare ci aiuta un po' a capire il processo creativo, che non è un'estrazione dal nulla, ma che è la scoperta di qualcosa che pure esisteva e che noi non sapevamo esistesse.
Pontigia, adesso veniamo appunto a un altro passaggio. Lei ama esplorare altri orizzonti linguistici, anche quello del sanscrito per esempio, naturalmente anche al sanscrito magari dedicheremo una volta una riflessione a parte. Ecco, che cosa la spinge così lontano?
Ma è sempre la curiosità,
la curiosità,
la fascinazione, no, per una ricerca che non è evidentemente glottologica, che non è, io non sono uno specialista, mi interessano proprio i significati delle parole e il loro percorso. Uno specialista è mosso dalla stessa curiosità e ha gli strumenti tecnici, diciamo, per nel caso di Semerano, il suo orizzonte è stato, ha significato per gli studiosi, per i cultori, un enorme allargamento della visuale del panorama, ecco, perché ha dilatato in una misura sconcertante, imprevedibile e grandiosa l'orizzonte linguistico entro cui si muoveva la ricerca delle origini.
Sì, ecco, Semerano, lei ha mostrato anche alcune mescolanze, incontri, connubi tra lingue del vicino e lingue del lontano oriente, o perlomeno del continente indiano. Ecco, a che cosa l'ha portata, che cosa l'ha portata a pensare a questi incontri?
Il rapporto tra il mondo mesopotamico e l'Asia orientale è dal mio primo volume che attingo, vero? Enorme rilievo ha per la cultura indiana, per esempio, e persiana insieme, l'introduzione della lingua semitica, l'aramaico, in India, la cui scrittura origine alla scrittura Khorossi. Gli indiani del Punjab adottarono l'aramaico in uso nelle satrapie dell'impero persiano. E la scrittura cuneiforme del persiano, noi sappiamo, è la scrittura aramaica con elementi cuneiformi e mesopotamici. E qui è una testimonianza, per esempio, l'etimologia di paraleisos, che è paradiso, vero? Che si fa passare per una parola d'origine persiana, il che non è, perché si dimentica appunto tutto questo, che la lingua in uso soprattutto, vero? Nelle amministrazioni, nelle satrapie, vero? Dell'India, vero? Era l'aramaico, una lingua semitica. E per esempio l'etimologia di paraideisos, come dicevo prima, che significa parco regale, ha in ebraico un corrispondente come pardes, che significa parco, ed è nel profeta Neemia, che fu alla corte persiana, ed è in aramaico pardesa, nella lingua semitica dell'impero achemenide, quindi non c'è dubbio che non sia un'origine, abbiano un'origine di carattere, ecco, di
allora
carattere
forse,
persiano.
Ecco, l'origine sì, ma quello che conta di più è effettivamente questo intreccio, no? Questo comunicarsi, contagiarsi di parole, passare proprio da un corpo all'altro, anche Pontigia, no?
Sì, certamente appunto la storia, questo intersecarsi di influenze. Per quanto riguarda la letteratura, uno scrittore lavora con le parole come un pittore con i colori, certo. Un musicista con i suoni, quindi la parola
è
un universo, sì, ecco, sì, sì. E se noi di questo universo scopriamo l'origine, la traiettoria, ecco, le rotazioni, l'intersezione con altri universi, eccetera, beh, questo apre anche proprio alla fantasia un campo di associazioni che è molto stimolante, ecco, è pieno anche di scoperte, di acquisizioni, acquisizioni associative. Ecco.
La linguistica è buona per molte cose, allora, ecco. Va bene, grazie tante, Pontigia.
Vorrei aggiungere che questa ricerca, direi, affannosa delle origini della parola ci ricorda che l'uomo è l'essere che gode il privilegio di coltivare il dialogo con i suoi simili mill'anni più antichi. È una grande fraternità di anime e di amore. Rinunziare a questo riduce l'uomo, come disse Leonardo, a tubo digerente, animale transito di cibo.
Va bene. Allora intanto salutiamo Pontigia, perché noi siamo proprio in chiusura. Buongiorno Pontigia, grazie,
a
risentirci.
Grazie e a presto Giovanni.
Carissimo, ti ringrazio di cuore, caro Beppe. Voglio vederti al più presto.
Grazie.
Grazie, buongiorno.
Vorrei chiudere con una nota.
Sì, dica
sì.
Me.
Mi preme mettere in evidenza che questa vuole essere un'opera di fraternità, e mi preme proprio chiudere con un fatto accorante, vero? In uno di quei luoghi di sterminio fu rinvenuto un cenno, una nota di commiato di un infelice in attesa dell'olocausto. Diceva: domani morirò, con parole d'amore sulle labbra, solo, davanti al cielo indifferente, e nessuno saprà la mia lunga pena, per diventare un uomo.
Quelle parole sono importanti per diventare questo uomo, e tra l'altro io invece volevo concludere con un pensiero che lei scrive nei suoi libri, dicendo che onoriamo la parola e celebriamola nella sua vicenda creatrice per affermare una sempre più vasta umanità, perché lei dice: nessuno si salverà da solo. Ecco, volendo dire, credo con questo, che la parola è questo strumento che può dividere, può uccidere, ma può
affratellare,
può unire, insomma, può sicuro tenere insieme. Quantomeno. Va bene, io non credo che siano queste affermazioni retoriche o genericamente umanistiche, ma invece progetti di umanità che nella parola sono in potenza, quantomeno. Ecco. E allora le ringraziamo molto per questo lavoro, Giovanni Semerano, le auguriamo tanto lavoro ancora, naturalmente, magari di parlarne ancora con noi. E grazie tante, buongiorno.
Buongiorno, cara.
E naturalmente ringrazio anche gli altri ospiti intervenuti, in particolare Romano Romoli, che ci ha molto assistito in questo lavoro. Ricordo i libri di Semerano, i due grandi dizionari etimologici, Le origini della civiltà europea, editi da Olschi, e L'infinito, un equivoco millenario, edito da Bruno Mondadori.